Siamo all'incrocio tra la Schützengraben, un grande viale tra l'università e la stazione, e la Schützenmattstrasse, una via più piccola dove in realtà siamo diretti. Oggi dunque a Basilea per continuare a proporre quell'interrogativo che ci sta accompagnando da qualche settimana attraverso la Svizzera. E dunque, esiste ancora una architettura veramente svizzera in un sistema che di fatto ha portato gli architetti svizzeri in tutto il mondo? Questo è il quesito, e con l'architetto Riccardo Salvi siamo venuti dunque in Schützenmatt al 31 qui a Basilea. Perché oggi siamo qui?
Siamo davanti allo studio di Quintus Miller e Paola Maranta, due architetti di Basilea che hanno costruito alcuni edifici molto interessanti, tra cui la residenza Schwarzpark qui in città, la ristrutturazione del vecchio ospizio del Gottardo, un luogo icona della cultura svizzera, un edificio che ha più di 800 anni, e hanno curato il restauro e l'ampliamento di Villa Garbalt, l'unico edificio progettato a sud delle Alpi da Gottfried Semper, un architetto di Amburgo che si ispirava all'architettura classica. Miller e Maranta intervengono dunque su un edificio progettato da un tedesco a sud delle Alpi, un caso ante litteram di globalizzazione. Intervengono oltretutto in un luogo alpino che è un po' il luogo ideale per il confronto tra architettura e natura. Direi che Miller e Maranta possono sicuramente aiutarci a dare una risposta al nostro quesito.
Eccoci qua dunque, siamo all'esterno dello studio, un edificio, una palazzina bianca di tre piani. Si possono tra l'altro vedere all'interno, direi...
I collaboratori.
I
collaboratori al lavoro.
E che ora ci guardano. E allora andiamo, forza. Quindi tra i vostri rituali c'è anche quello di cercare di far colazione insieme.
Sì, è importante che si ritrova una volta al giorno e si riesce anche a fare domande sul che cosa hai fatto ieri sera o dove vai in vacanza, che non si parla solo sui progetti, che c'è anche un aspetto più personale. E abbiamo sempre questa colazione, facciamo ogni mese, ogni due mesi anche un aperitivo che si mette dove si discute insieme, facciamo delle presentazione di progetto anche nell'interno dell'ufficio, perché siamo così tanti, non è più così che tutti sanno che cosa fanno gli altri, allora così che c'è una comunicazione anche nell'ufficio, che la gente sa che cosa fanno gli altri gruppi, dove è un certo progetto, quando ci sono problemi, quando va molto bene, che si discute, c'è una comunicazione attraverso tutti, questo è importante.
E infatti si sente sullo sfondo il dibattito mattutino, in più oggi c'è un compleanno, ma insomma ho visto anche uno scambio di regali.
Quintus Miller è nato ad Aarau, ha studiato al Politecnico di Zurigo e da 20 anni è titolare con Paola Maranta di uno studio di architettura che ha sede a Basilea. Professore all'Accademia di Architettura di Mendrisio, ha insegnato ai Politecnici di Losanna e Zurigo, è stato membro della Commissione di Pianificazione della Città di Lucerna e dal 2005, sempre a Zurigo, è membro della Commissione dei Beni Culturali della città. Dopo averci fatto visitare lo studio, ci invita in una grande sala riunione colma di modelli e campioni di materiali da costruzione, dove affronta dunque la nostra domanda. Esiste allora un'architettura svizzera? E se sì, quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono?
La sua domanda è molto precisa. La risposta architettonica non può essere così precisa, perché l'architettura è come un'immagine della cultura. L'architettura o l'urbanismo è l'impronta della società, della cultura umana nel territorio. riflette la cultura e naturalmente la lingua anche è la nazione, anche una parte della cultura, quella in un certo modo si rappresenta, ma l'architettura svizzera come marca non esiste.
Esiste forse un certo modo di, non vorrei dire di lavorare, ma di fare le cose, una certa accuratezza, una certa sensibilità, una certa precisione di fare le cose in un modo giusto?
Sì, quindi diciamo che la cura del dettaglio e la precisione costruttiva è un po' una marca tipicamente svizzera.
Io penso che questa è legata alla cultura svizzera di fare delle cose insieme e quando si fa qualcosa si fa la cosa bene. C'è un certo protestantismo nel pensiero, che quello che faccio lo faccio bene e lo faccio per fare la cosa per la società e anche per un certo futuro. Come società che è legata al mondo cristiano c'è sempre un dopo, e quando facciamo oggi qualcosa questo è anche sempre in un ambito che c'è un futuro, e la cosa deve durare per una, due, tre, quattro generazioni. In altre culture non è così. Nella cultura asiatica questo che cosa è domani ha un altro valore, allora il modo di fare qualcosa per oggi e anche per oltre 100 anni, nel Giappone è diverso. E questo è legato alla cultura. E lì siamo i bambini della nostra cultura. Viviamo in Svizzera, abbiamo imparato lì la lingua, la cultura, come fare il cibo, come essere insieme. E questo si riflette nell'espressione dell'architettura e dell'urbanismo.
Penso che quello che facciamo è molto impregnato da ricordi che abbiamo fatto con le cose, le esperienze che abbiamo fatto. Perciò le mie esperienze, io cresciuta a Coira, sono molto diverse da quelle che Quintus Miller ha fatto crescendo a Aarau. Perciò quando noi parliamo di architettura, quando facciamo un progetto, i miei interventi in un certo senso sono diversi da quelli che Quintus Miller fa. E poi a un certo punto c'è come un miscuglio, ci si ritrova, diventa qualcosa di nuovo. Sono come strati, uno sopra l'altro, che poi alla fine fanno un tutto e i singoli strati non si leggono più. Quando iniziamo un progetto, prima di tutto pensiamo al posto, al luogo dove dobbiamo intervenire, e andiamo a ricercare la storia. Per esempio al Gottardo si cercano libri, si cercano immagini, si racconta la storia, si incontra persone che conoscono molto bene il posto, e poi a un certo punto ci mettiamo insieme e si parla, e ognuno parla di quello che può risentire in quel posto, quello che ritiene importante, perché è sempre come un ventaglio di tante cose che... Cioè ci sono sempre tanti temi in un posto che si possono riflettere, e quelli forse per me sono altri, cioè mi interesso per altri temi che Quintus Miller, e lì ci mettiamo a discutere. E dopo certe volte, cioè non è mai che uno predomini, a un certo punto non si può dire più quali sono i miei temi e quali sono quelli di Quintus Miller, e poi ci sono anche tanti collaboratori che anche loro hanno delle sensazioni parlando di qualcosa.
Quando parliamo così del come fare la forma, come definire la forma, penso una prima cosa è che la percezione umana è fortemente legata alla memoria. Senza memoria non riesco a percepire e vedo solo quello che riesco a associare con una memoria. Solo quello che è già percepito è possibile da percepire nella coscienza. Allora vuol dire... La Paola ha le sue ricordi, la percezione sarà legata alla memoria e io le mie. E la stessa cosa facendo il progetto, parliamo che cosa è appropriato a un certo posto, committente, che cosa è appropriato. Allora vuol dire che cosa è parte della coscienza in comune. E questo per noi è importante, che i progetti sono leggibili anche alla società. Come definiamo uno spazio, un'atmosfera, una Stimmung? Questa espressione tedesca è molto precisa, perché l'atmosfera è come una nuvola. La Stimmung è qualcosa che è fatto, e stimmt, è giusto anche, è più preciso. E proviamo di definire la Stimmung di un spazio parlando sul progetto, anche magari attraverso esempi, referenze. Ti ricordi questa Stimmung a un certo posto, quando abbiamo fatto questo viaggio? Ah sì, mi ricordo, continuiamo a discutere. Quando prendiamo delle foto, un libro, si vede magari che in realtà lo spazio era diverso, ma quello fa niente. Abbiamo trovato un modo di parlare su uno spazio, la sua materialità, la sua luce, che produce una certa Stimmung. Alla fine quello che per noi è la meta, di fare un progetto che riflette il sito, l'uso e il committente. E i progetti non sono i nostri, alla fine sono i progetti per questi usi, e questo è molto importante. Anche una ragione perché i nostri architetture non hanno una firma.
Aldo Rossi diceva che lui aveva iniziato a fare architettura quasi un po' per caso, non aveva un'ispirazione, cioè non è nato architetto. Voi siete nati architetti o avete trovato lungo la strada le motivazioni per fare architettura?
Io sicuramente non sono nata architetto, perché ho fatto la maturità e... Non direi che non ero brava in disegno, cioè ero brava nelle lingue, però non in disegno, perciò non era una cosa logica. Difatti ho iniziato a studiare lingue, ho iniziato romanistica, poi non mi piaceva. E dopo un anno ho smesso e ho iniziato a fare giurisprudenza per mezzo anno, poi ho detto no, non è neanche questo, cioè era una strada molto difficile prima di trovare. Poi a un certo punto avevo un'amica a Francoforte che veniva da una famiglia di architetti e mi piaceva tantissimo quello che lei faceva. Difatti sono andata a trovarla e ho detto: cosa ne pensi se facessi architettura? Beh, se ti piace, perché non lo fai? E lì sono tornata a casa, i miei genitori hanno detto: oddio mio, adesso architettura, non c'è un unico architetto in famiglia, la cosa migliore è che tu faccia uno stage, così almeno capisci se è la cosa giusta. E difatti sono andata a Zurigo da Beate Schnitter, che è, come si dice, una nichte di Lux Kuyer, che era il primo architetto donna che aveva uno studio a Zurigo. Lei mi ha aiutato tantissimo, era un ufficio piccolo, mi ha motivato tantissimo e lì a un certo punto ho deciso che era la cosa giusta da fare. Io penso che lei sia stata la persona che è riuscita a far nascere in me la passione che ci vuole per fare architettura. Perché non è solo lavorare come architetto, ma ci vuole la passione, perché è una professione, penso, molto dura e molto... ci vuole molta perseveranza.
Beate Schnitter, figlia di Erwin, ingegnere, e di Rosie Guyer, insegnante e scrittrice, è nipote di Lux Guyer, di cui ha rilevato lo studio di architettura nel 1955, dopo essersi laureata al Politecnico Federale di Zurigo. Lux Guyer, nata a Zurigo nel 1894, non è stata solamente la prima donna architetto in Svizzera ad aprire un proprio studio. Il suo nome è legato in maniera indelebile alla SAFFA, l'Esposizione Nazionale Svizzera del Lavoro Femminile, la cui prima edizione si svolse nel 1928 a Berna. Si trattava di valorizzare il lavoro femminile per l'economia e la società svizzera del tempo. Lux realizza i padiglioni dell'esposizione e lavora a stretto contatto con Rosa Neuenschwander, la pioniera del femminismo elvetico, grazie alla quale inizia la lunga battaglia per il suffragio universale. La seconda SAFFA si svolge nel 1958 a Zurigo, 3 anni dopo la morte della Guyer. Mette insieme un team di 28 donne architetto, tra le quali appunto anche la nipote Beate Schnitter. A partire da questa data si può dire che le donne in architettura non sono più un'eccezione.
Il mio sviluppo come architetto era molto diverso. Sono di una famiglia con 5 bambini, 5 maschi, quello riflette anche il mio nome, Quintus. E il mio papà aveva un albergo, un grande albergo nelle Alpi Svizzere, bellissimo. Ha avuto una gioventù in questo ambito del albergo, che è una cosa molto bella. Io volevo diventare alberghiero. Perché ero il più giovane, il mio papà diceva: no, non sarà il tuo posto, non è possibile. Ah, che cosa faccio? Avevo un zio, un padrino, architetto a Zurigo, un personaggio interessante che mi ha dato un grande fascino. E poi dopo mi sono deciso, allora faccio architettura. Mi sono impegnato, ho preso una certa passione anche attraverso i miei maestri. Questo è molto importante, che c'è un maestro che spiega le passioni, le ricerche, quello che si riesce a fare con una certa professione. E questo io veramente ho preso all'ETH a Zurigo, attraverso i miei maestri. Ho imparato che la definizione dello spazio, la definizione di una certa Stimmung, può essere bellissimo, perché anticipiamo lo spazio da vivere per la gente, bellissimo.
E lì nello studio di Fabio Reinhardt era la prima volta che qualcuno mi ha detto: va bene, adesso inizi così, prima di tutto esamini il luogo, il posto, cerchi come la storia che fa parte del tuo progetto. E quello è stato un enorme aiuto, perché finalmente avevo qualcosa dove tenermi, cioè non c'è né giusto né sbagliato, però c'è come una... In tedesco si dice Leitplanken, qualcosa che può guidare a un certo risultato.
No, io volevo parlare di alcuni vostri edifici. Io ne ho identificati 3: l'edificio residenziale Schwarzpark, Villa Garbald e poi soprattutto anche il vecchio ospizio del Gottardo.
Nel caso di Villa Garbald era questa villa di Gottfried Semper, della quale avevamo un rispetto enorme e che non volevamo compromettere. E perciò abbiamo guardato il paese, ci siamo accorti che ci sono tantissime case che hanno delle mura alte intorno e ci sono degli edifici che si sviluppano dai recinti, dalle mura, e perciò abbiamo tentato in ogni modo di fare che non diventasse casa. Perciò le finestre non si trovano, cioè non si leggono piani, sono come una scultura sbagliata, ma è come un muro con dei buchi dentro che si trovano in diversi posti. Non riesco a capire esattamente quello che c'è dietro. non ci sono persiane in questo senso, ma sono più come le ciglia degli occhi che si aprono e si chiudono. Nel caso dell'edificio Schwarzpark, è questo parco della famiglia Schwarz con degli alberi stupendi, enormi. L'intenzione di costruire un edificio che ricordasse la struttura di un albero.
Il calcestruzzo è dipinto, ma il carattere del materiale si sente attraverso questa pittura. E questo è un elemento molto importante che noi ricerchiamo in queste scelte, anche delle ambiguità.
E allo stesso punto, allo stesso momento, era anche l'idea di queste persiane che fossero come foglie, cioè foglie che si muovono nel vento, foglie che, cioè le foglie non sono mai in verticale, ma si muovono anche, e perciò il fatto di mettere queste persiane in sbieco ha aiutato tantissimo. Sono ragioni costruttive, poi sono ragioni tematiche, sono ragioni di estraneamento che alla fine fanno diventare qualcosa quello che è. Però è sempre importante che ci siano tanti aspetti e non solo un unico.
Uno dei nostri strategie di lavorare è di stratificare i contenuti dell'edificio. Il Gottardo è un progetto che è come un riassunto di un lavoro attraverso quasi 20 anni. È un lavoro con un monumento storico molto importante, ma quello che magari è importante è questo monumento e il suo contenuto, tutta la gente che è passata sul Gottardo attraverso i secoli, che hanno fatto una notte in questo ospizio, ha dato tanto di contenuto anche. E per noi era importante di trasportare questo edificio in un nuovo uso, in un nuovo contenuto anche. Lo stato dell'edificio era abbastanza male e per noi era comunque importante di dare una nuova vita anche alla memoria dell'edificio, che questa facciata con questo tetto in falda, questo edificio importante sul Gottardo, rimane come quello. Per quello la nostra idea del progetto era di comunque farlo più grande e attraverso raggiungere di quasi 2 piani lo farò più importante, più monumentale anche sul posto, per darlo il significato appropriato nel territorio, nel contesto, che diventasse l'edificio più importante, più presente, ritenendo che la facciata, questa faccia che è lì fermo attraverso 400 anni rimane. È un lavoro di stratificare sui contenuti. Faccio un esempio, questo tetto ha dovuto essere un tetto costruito in metallo, ma abbiamo voluto dare all'edificio un contenuto particolare, un contenuto che fa capire che questo è un edificio importante. Per quello abbiamo scelto un materiale che è sui edifici più importanti in Europa. Allora, un tetto piombo, un tetto, un materiale che è sul museo storico a Mosca o sulla casa comunale di Monaco, è il piombo. I più importanti edifici hanno tradizionalmente questo materiale sul tetto. L'abbiamo messo sul Gottardo per darlo anche questo contenuto, e si sente questo anche quando non si sa che questo è piombo. Si ricorda che questo materiale l'ho già visto sugli edifici importanti in Europa.